Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Curtens e Gioele Anni.
500 anni fa, il 29 gennaio 1523, si svolgeva la prima disputa di Zurigo, importante momento che rappresentò per la città il passo decisivo verso l'affermazione della riforma protestante. Buongiorno da Gael Curtens, ben ritrovati e ben ritrovate a Chiesa in diretta.
Vi saluta cordialmente anche Luisa Nitti. La disputa era una forma completamente nuova di assemblea, mise le basi di quella che diventerà la struttura sinodale delle chiese riformate. Per ricordare i 500 anni da quell'evento, a Zurigo è in corso la mostra Disputa la riforma nel fuoco incrociato, che si trova presso la galleria del Grossmünster.
Veniamo ai temi in scaletta oggi. Fischel Rabinovic ha 98 anni, vive a Locarno ed è sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti. Racconta la sua storia di sofferenza e speranza.
Per la giornata della vita consacrata, che la Chiesa Cattolica celebra il 2 febbraio, Corinne Zauk ci parlerà della leadership delle suore, il ruolo cruciale che le religiose hanno nella Chiesa Cattolica di oggi.
E sempre in tema di vita consacrata, chiuderemo con la notizia della prima donna palestinese ordinata pastora.
Il collega Gioele Anni ci porta adesso a Locarno, dove ha incontrato un testimone della Shoah. Fischel Rabinovic afferma che testimoniare è il suo compito.
Nella mia famiglia noi siamo stati deportati in 35 persone.
In tutta la sua famiglia?
Di tutta la mia famiglia, solo del mio padre. Dunque di questi 35 siamo tornati in 4. Della mia famiglia propria in 3. 3 fratelli e maggiorenni. C'è qui una frase che ho trovato un giorno. Sono uno dei pochi che sopravvissero. Il fatto strano non è che abbia resistito, ma che non sono stato distrutto.
Fischel Rabinovic è un sopravvissuto all'Olocausto. Oggi ha 98 anni, 70 dei quali vissuti in Ticino, prima a Chiasso e poi a Locarno. Qui arrivò come rifugiato nel 1952 e qui ha potuto ricostruire la sua vita, convivendo giorno per giorno con il dramma di quanto aveva visto tra il 1941 e il 1945 nei lager nazisti.
Qui abbiamo... Ecco, qui sono i genitori e qui è la famiglia.
Ci accoglie nella sua casa sfogliando i vecchi album di fotografie. Fischel Rabinovic è il quarto figlio in una famiglia di ebrei a Sosnowiec, nel sud della Polonia. Quando Fischel viene alla luce nel 1924, la minaccia nazista è ancora lontana. Ma nel tempo in cui diventa adolescente, il Reich di Hitler è arrivato fino alla sua città, con i piani razzisti di morte e distruzione. Viene trasferito in vari campi di lavoro e poi nel campo di concentramento di Gross-Rosen.
Io ho avuto la fortuna in tutti questi campi. Ero piccolo e poi avevo capelli rossi. Ero l'unico che non mi chiamavano per nome. Rotkopf vuol dire testa rossa. In tedesco si può dire per uno. E si vede che a questi germanici ero simpatico.
Il ragazzo coi capelli rossi viene preso in simpatia dalle SS tedesche, ma il momento più difficile deve ancora arrivare. Quando i nazisti stanno perdendo la guerra, i prigionieri ebrei vengono trasferiti al campo di Buchenwald. Fischer Rabinowitsch e i suoi compagni partecipano alla Marcia della Morte.
Al 9 febbraio siamo usciti e abbiamo marciato per 55 giorni. Tutti volevano fare la marcia perché si parlava che quelli che rimangono vengono eliminati. Ognuno voleva marciare, anche se non poteva stare in piedi. Noi in questo campo era 1900 detenuti e 1220 siamo usciti per la marcia. E noi siamo arrivati in 746. Allora faccio il calcolo. All'appello mancano 474.
A Buchenwald i sopravvissuti rimangono prigionieri solo per una settimana. Il 4 aprile concludono la Marcia della Morte. L'11 aprile arrivano le truppe statunitensi. Fischel Rabinowitsch e gli altri superstiti sono liberi. La vita, la storia di Fischel Rabinowitsch non si fermano alla tragedia della Shoah. Non è stato distrutto Fischel Rabinowitsch e oggi, a 98 anni, riguarda il suo percorso di sopravvissuto che ha potuto ricostruire la sua esistenza. Dopo i lager trascorre 2 anni in vari ospedali. Dal 1947 è trasferito in Svizzera, a Davos. Impara un mestiere come grafico e decoratore. Nel 1952 Fischel Rabinowitsch arriva in Ticino, assunto ai magazzini Innovazione a Chiasso.
E mi ricordo che ho cominciato con i saldi, perché il mio mestiere era decoratore di vetrina. Ho dovuto subito cacciare le maniche e fare saldi. Io ero qui come rifugiato, ho dovuto ogni 6 mesi rinnovare il mio soggiorno, eccetera. Quando ho sposato mia moglie, questo era 3 anni dopo, mi hanno lasciato in pace. E nel 64 sono diventato svizzero.
Il matrimonio, un figlio, il lavoro. La vita di Fischel Rabinowitsch prosegue in Ticino e il passato, la violenza dei lager, rimane dentro come un'ombra indicibile.
In primi tempi non ho voluto parlare di questo, neanche in famiglia non ho parlato, perché quando si vuol cominciare una vita normale non si poteva, e non sono ancora oggi del parere, non possiamo tutto quello addosso, è un peso, un grande peso che ho subito, ho dovuto, come noi diciamo, anche portare come una valigia sulle spalle, proprio così, quel peso. Di quel peso non abbiamo parlato.
Arriva poi il momento in cui raccontare e soprattutto testimoniare l'orrore della Shoah. Per Fischel Rabinowitsch, ormai ticinese acquisito da anni, questo momento coincide con una tappa ben precisa.
Dopo il mio pensionamento, quando ho cominciato con l'arte, l'arte che io sono un po' bravo in disegno, questo mi aiutava molto, era la mia terapia.
Dopo una vita di lavoro come grafico e decoratore, Fischel Rabinowitsch trova una via di sfogo nell'arte. Realizza quadri simbolici con la tecnica del paper cut, intagliando carte e cartoncini di vari colori per rappresentare lettere, brevi frasi e segni geometrici. Nelle sue opere si riconoscono soprattutto elementi legati alla cultura e alla tradizione ebraica, ai testi sacri di Israele, che lo portano così a ritrovare le radici profonde della sua cultura. Ci sono poi 3 quadri dedicati all'Olocausto. Uno di questi è appeso sulla parete del soggiorno nella casa di Locarno. Per Fischel Rabinowitsch questo lavoro vale molto più di una semplice opera d'arte.
Questa qui è la mia biografia e può essere la biografia di ognuno che ha passato quel periodo, il periodo nazifascista 33-45.
Il quadro rappresenta le 22 lettere dell'alfabeto ebraico all'interno di un riquadro che simboleggia proprio il periodo del nazifascismo. Le lettere sono ammassate nella parte inferiore del quadro e sono alla rinfusa, alcune capovolte, per rendere l'idea della confusione valoriale, del caos violento che aveva attraversato quegli anni, sconvolgendo in particolare la vita degli ebrei. Poi c'è un'unica lettera che emerge quasi completamente al di fuori del riquadro. È l'Alef, la prima lettera dell'alfabeto ebraico. La parte superiore della lettera svetta al di fuori del bordo, mentre la parte inferiore ne rimane all'interno. Fischel Rabinovich spiega il significato, che ricorda l'esperienza del sopravvissuto.
Ma lui è fuori, lui si è salvato in qualche maniera. Ma lui pensa che si è salvato. Ma lei guarda, il suo corpo è fuori, ma con il piede è rimasto dentro. E questo è il trauma che lo segue tutto l'anno. Non tutto l'anno, tutta la vita.
Tutta la vita.
Tutta la vita.
Dopo tutto quello che ha visto, lei oggi ha 98 anni. Lei ha mantenuto la fede in Dio.
Ma qui sono molto vivo nel dubbio continuo, capisce?
Sì.
Ecco, io non posso negare, non mi permesso, non lo so. Io mantengo la cultura ebraica, sì, perché anche la Bibbia dice, se non credi a me, non importa, ma le mie leggi devi mantenere.
Mantenere le leggi, la tradizione e la cultura ebraica, per mantenere vive forse anche la storia e la memoria. Sono passati ormai 78 anni da quando Fischel Rabinovich fu liberato dal campo di sterminio di Buchenwald. Le violenze subite non sono dimenticate.
Che cos'è per lei il perdono?
Il perdono? Ci vuole perdono, ma dipende per cosa. Lei intende il perdono su quello che è successo?
Lei ha...
No, su quello non c'è perdono. Su quello non c'è perdono perché hanno ucciso. La gente è stata gasata prima, poi uccisa. Prima di essere gasata l'hanno tolto alle donne, hanno tolto i capelli. È stato tutto sfruttato anche di questi morti. Non c'era anche nel morire, non praticavano la dignità.
Signor Fischel Rabinovich, lei si sente oggi la responsabilità di raccontare l'Olocausto per dare voce a chi non è sopravvissuto?
È il mio compito.
Perché dice che questo è il suo compito oggi di raccontare?
È il mio compito, che non succeda un'altra volta.
La testimonianza di Fischel Rabinovich, la sua forza e lucidità a 98 anni, possono essere segno di speranza e di memoria, perché, per dirla con le sue parole, gli orrori del passato non succedano un'altra volta.
Giriamo pagina adesso e parliamo della giornata della vita consacrata che la Chiesa Cattolica celebra il 2 febbraio. Korenzaug ha intervistato per noi Madre Costanza Pagliai della Congregazione delle Sorelle Apostole della Consolata di Firenze.
Io sono di Firenze, sono nata a Firenze e vivo a Firenze. Ho fatto il liceo, ho fatto degli studi, poi come tutti mi sono innamorata, ho avuto un ragazzo, ci volevamo sposare, ma sul più bello diciamo che ho incontrato il Signore e mi sono innamorata, quindi un innamoramento sull'innamoramento.
Madre Costanza Pagliai ha da poco superato la cinquantina. È laureata in economia e commercio, oltre a possedere una licenza in teologia dogmatica. Per il dottorato finora le è mancato il tempo. In gioventù giocava a tennis a livello agonistico, partecipando a diversi campionati italiani. Gioca ancora oggi per piacere quando non gioca a calcio coi ragazzini. A 30 anni è entrata nella Congregazione delle Sorelle Apostole della Consolata, una piccola congregazione nata a Firenze nel 1949, di cui da poco meno di un anno è diventata la superiora generale. È dalla sua storia personale, particolare come ogni storia che racconta una vita, che abbiamo preso le mosse per riflettere sulle vocazioni femminili. Vocazioni in costante diminuzione, anche perché, come scrisse tempo fa la storica Lucetta Scarraffia sull'Osservatore Romano, le giovani donne di oggi fanno veramente fatica ad accettare ruoli di servizio non riconosciuti e soprattutto ad accettare che la loro voce non venga mai ascoltata nelle occasioni in cui si decide il presente e il futuro della Chiesa. C'è una grande verità in questa osservazione, ma è anche vero che c'è un profondo fermento che da qualche anno a questa parte sta attraversando il mondo degli ordini religiosi femminili. I believe in prophecy. Some folks see things not everybody can see. And once in a while they pass a secret along to you. Non solo sorelle pietose, non solo donne obbedienti, non solo esempi di bontà e di solidarietà, ma donne formate, consapevoli, coraggiose che vivono là dove si vive, là dove si soffre, là dove si fa fatica. In quest'ottica non stupisce che l'Unione Internazionale delle Superiori Generali, di cui fa parte anche Madre Costanza di Firenze insieme ad altre 1900 superiore provenienti da tutto il mondo, abbia lanciato qualche mese fa una campagna per dire che le suore ci sono e che sono pronte e desiderose di proporre la loro leadership nelle sfide dello sviluppo internazionale. Madre Costanza, devo dire che fa un po' di effetto leggere nella stessa frase suore e leadership.
Mi fa piacere che anche lei abbia un po' fatto scandalo, no? Questa parola leadership per quanto riguarda le religiose, le consacrate. Francamente anche a me, dico la verità, proprio perché venendo da studi prima economici e poi va bene quelli teologici, però ecco, proprio questo all'inizio a me mi dava anche un po' noia, perché ho sempre associato questa parola, intanto una parola un po' che ho sempre visto al maschile, e poi che cosa c'era dietro, specialmente nell'economia, no? Ma anche nel mondo civile. L'economia, il capo, quello che comanda, quello che dà le dritte. Però quello che credo è che il messaggio che si voglia mandare, credo che sia proprio altro. Cioè, questa parola si può vivere in un altro modo. È un crescere insieme, dal basso, insieme a tutte le sorelle. In primo punto credo sia l'ascolto, un ascolto importante di tutti, di tutte, e anche l'ascolto delle persone a cui siamo inviate ogni giorno, con cui stiamo ogni giorno. Fa qui proprio la differenza. Avere una base con cui lavorare insieme. Le decisioni vanno prese, sì, ma si possono prendere in altro modo, cioè coinvolgendo, ecco, l'altra parola credo è questo, coinvolgimento di tutte e dando responsabilità a tutte, perché tutte si possa crescere, ecco, in questa dimensione.
Ascolto, coinvolgimento e responsabilità. Queste quindi le parole chiave che poco alla volta stanno entrando anche nei conventi. Possiamo dire che è una tendenza che sta interessando in modo trasversale tutti gli ordini religiosi femminili?
Penso di sì, nell'insieme tutti. Forse non tutti stanno facendo questi passi in modo così veloce. Dobbiamo vedere appunto la storia degli ordini religiosi, le stesse superiori generali, come sono formate, che tipo di cultura hanno, questo vale molto. E poi anche le stesse sorelle, che cosa pensano, che cosa desiderano. È una scelta che ognuno fa secondo le proprie anche possibilità, le proprie, quello che è. Però credo che nell'insieme tutte devono forse essere più consapevoli le suore, le consacrate in generale, come del resto tutte le donne, secondo me, più consapevoli di quello che siamo, di quello che possiamo dare, crederci un po' di più in quello che siamo.
Crederci un po' di più, dice Madre Costanza, immagino non per protagonismo o voglia di apparire.
Vangeli Gaudium ci chiedeva proprio questo, ci chiedeva di essere voce per i più poveri. E credo che questa campagna abbia proprio questo obiettivo principale, perché a noi non ci interessa, appunto i leader molto spesso hanno interesse, qual è la motivazione che va dietro alle cose che si fanno? Maggiore guadagno? Non è proprio questo, maggiore anche potere non è questo, nemmeno visibilità, non credo sia una questione di visibilità o di farci la pubblicità, no, la motivazione fondamentale è proprio andare incontro alle povertà che sono in questo mondo che veramente ha tanto bisogno da tutte le parti che guardiamo. E noi abbiamo un'esperienza di queste situazioni più di debolezza, di fragilità, di povertà che sono nel mondo. Siamo sempre lì noi, siamo lì e siamo lì da tanti anni. Abbiamo fatto veramente esperienza, sappiamo che cosa desiderano le persone, sappiamo che cosa vogliono e forse possiamo anche cominciare a dire, vogliamo insieme ad altri, chiaramente non siamo l'unica voce, iniziamo a camminare perché queste persone possano cominciare a vivere in un modo più dignitoso, possono davvero cominciare a vivere quella vita che tutti desideriamo, essere più felici.
Una leadership quindi diversa da quella che finora abbiamo conosciuto, anzi che la rovescia e si costruisce dal basso nel rapporto con gli ultimi della Terra. In un percorso che è comune tra le suore, chi ai margini del pianeta, sia che viva nella foresta amazzonica o sotto i ponti delle metropoli di tutto il mondo, ha bisogno di far sentire la propria voce. E per questo non deve stupirci di vedere suore che siedono al tavolo della COP7 a Marrakech, a quello della COP21 a Parigi o che partecipano al World Economic Forum di Davos. Non certo per rappresentare se stesse, ma per portare anche in quei luoghi la voce dei poveri e degli esclusi. Una nuova consapevolezza e anche autorevolezza che potrebbe vedere nelle suore una sorta di apripista per quanto riguarda la presenza e il ruolo di altre donne laiche nei ruoli dove si prendono le decisioni.
Penso di sì, penso proprio di sì, che le suore lo possono fare perché forse sono un po' più preparate per alcuni campi, per altri no. Questo però vale per tutte le donne. Per me è importante che tutte le donne possano acquisire intanto prima una bella formazione, dopodiché tanti ministeri che per il momento ci sono preclusi, credo che prima o poi sarà la logica del mondo cristiano, non è del Signore, del Vangelo a portarci a questo.
E per quanto riguarda invece il diaconato femminile?
Io ho avuto la gioia di poter parlare poco con il Papa e quando siamo salutati così, lui mi ha abbracciato e io gli ho fatto una domanda, ma quando le donne potranno essere diacone? E lui mi ha anche spiegato tante cose, è stato molto caro. La seconda commissione va avanti, ma non si sa bene che cosa dicono, perché non è uscito niente, diciamo, alla luce del sole. Spero che si faccia questo passo, spero che sia il primo di altri passi.
Il 2 febbraio prossimo, in occasione della presentazione al Tempio di Gesù, la Chiesa Cattolica celebra la Giornata della Vita Consacrata, ricordando uomini e donne religiosi e religiose, ma anche laici e laiche, che hanno scelto di consacrare la loro vita pienamente al Signore. Ed è stata questa l'occasione della nostra chiacchierata oggi con Madre Costanza Pagliai, Superiora Generale delle Sorelle Apostole della Consolata. Nella diocesi di Lugano la giornata verrà ricordata sabato 4 febbraio con una messa celebrata da Monsignor Alain de Rémy alle 9:30 in cattedrale a Lugano.
Restiamo sul tema dei ministeri e della vita consacrata. Sali Azar è la prima donna palestinese consacrata pastora della Chiesa Evangelica Luterana in Giordania e Terra Santa.
La sua consacrazione è avvenuta domenica scorsa, il 22 gennaio, nel corso di una celebrazione solenne a Gerusalemme, a cui hanno preso parte diverse delegazioni luterane da tutto il mondo. Tu, Gael, hai curato il servizio.
Siamo a Gerusalemme, all'interno della Chiesa Luterana del Redentore, in piena città vecchia, a pochi passi dal Muro del Pianto e dalla Spianata delle Moschee. Quello che sentite è l'applauso della comunità, subito dopo la consacrazione di Sally Azar, prima donna palestinese a diventare pastora. Domenica scorsa, in una chiesa gremita, la giovane donna è entrata a far parte del corpo pastorale della Chiesa Evangelica Luterana in Giordania e Terra Santa. Una piccola chiesa di appena 3.000 membri che conta 6 parrocchie disseminate tra Amman, Betlemme, Ramallah tra le altre. Ma sentiamo le prime parole pronunciate da Sally Azar subito dopo la consacrazione.
My beloved sisters and brothers in Christ, as I stand before you today, ordained as a pastor, I am reminded of the words, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding.
Cari fratelli e sorelle, stando qui oggi di fronte a voi come pastora appena consacrata, mi viene in mente il versetto dei Proverbi: confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Come nuova guida spirituale di questa comunità, voglio assicurarvi del fatto che metterò queste parole in pratica. So già che non sarà facile e so che non ci riuscirò da sola. Mi serve la vostra fiducia e il vostro sostegno e vi chiedo anche di pregare per me.
For your prayers.
Dopo gli studi di teologia in Libano e in Germania, Sally Azar ha deciso di tornare nella chiesa della sua infanzia, a Gerusalemme. Qui il padre Sania Ibrahim Azar, oggi vescovo della Chiesa Evangelica Luterana in Giordania e Terra Santa, per lunghi anni ha svolto il suo ministero pastorale. Padre e figlia, al termine della solenne celebrazione domenica scorsa, sono usciti uniti dalla chiesa e hanno percorso insieme le strette vie di Gerusalemme in un festoso corteo. Per l'occasione, nella Chiesa del Redentore erano presenti esponenti luterani provenienti da Europa, Stati Uniti, Medio Oriente. Particolarmente folta la delegazione tedesca. Dall'Estonia è arrivata la pastora Ann Burkhardt, attualmente segretaria generale della Federazione Luterana Mondiale, che su Sally Azar ha invocato la benedizione del Signore.
Dear Sally, in the name of the Lutheran World Federation, I would like to pray to God, to him to bless your ministry.
Ma sentiamo cosa significa per una giovane donna, cristiana e araba, aver rotto il soffitto di cristallo in quella che è ancora considerata una società patriarcale. Sally Azar.
Non avrei mai pensato di poter diventare la prima donna pastora in Palestina. È bellissimo pensare che ormai ci potranno essere anche altre donne pastore qui. So bene che mi aspettano numerose sfide, in particolare per quanto riguarda l'uguaglianza di genere. Penso che la mia ordinazione possa aiutare a far capire che le donne hanno gli stessi diritti degli uomini. Ovviamente ci sarà anche chi vi si opporrà, è normale, ma il mio ministero pastorale è la prova lampante che le cose possono cambiare. Non tanto attraverso le parole, quanto piuttosto attraverso le azioni.
La pastora Azar presterà ora servizio presso la comunità anglofona di Gerusalemme, facendo anche da ponte con quella arabofona, mentre in Cisgiordania curerà la comunità di Beit Saur.
Chiesa in diretta termina qui. Grazie a Davide Perucconi, che ha lavorato con noi per la parte tecnica.
Da Gael Kurtens e Luisa Nitti l'augurio di una serena domenica.